Chiesa, lo sapete perfettamente, è tutta per il decreto che dovrebbe essere varato oggi, ma un'idea di massima c'è già. Dovrebbero essere proibiti gli spostamenti tra regioni a partire dal 20, addirittura nei giorni di Natale e Capodanno si resta a casa propria e basta, nel proprio comune. Salvo che per incontrare anziani soli, per non abbandonarli a Natale. Per il momento però queste sono indiscrezioni, a quanto pare ancora in corso la trattativa nel governo. E ovviamente niente aperture per gli impianti sciistici, del resto anche l'Austria ha fermato le vacanze sulla neve. Passa la linea dura, dunque, per contenere l'epidemia, non senza strascichi polemici o di tensione all'interno della maggioranza, tensione che si manifesta ancora una volta di nuovo sul MES, sul fondo salva stati. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e 30 secondi. È mercoledì 2 dicembre e ci siamo con questa nuova puntata di 24 mattino. Come sentite, si parla ancora del DPCM in arrivo, di quali saranno le regole per Natale. Ragazzi, sono due settimane che ne discutiamo. Arriviamone a una, E pare che oggi finalmente ci si arrivi. Mentre già si parla, questa mattina alle 9:30 il ministro Speranza presenterà il piano per la distribuzione dei vaccini anti-Covid nel momento nel quale arriveranno. Già si parla dell'ipotesi di renderlo obbligatorio il vaccino anti-Covid, Taluni dicono per alcune categorie, per esempio i sanitari. Altri dicono che bisognerebbe metterla per tutti, bisognerebbe farlo obbligatorio per tutti. Ne parleremo alle 8:35, diteci che ne pensate, se volete, al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, tutto quello che volete. Iniziamo a sentire qualcosa, va dalla giornata di ieri e che ci porta sulla giornata di oggi, a partire dal ministro Boccia, direi.
I due punti fermi sono senz'altro i limiti di orario. I limiti sono molto rigorosi, seri, li abbiamo rispettati, li stiamo rispettando, insomma, vorremmo mantenerli per tutto il periodo che abbiamo di fronte. Dobbiamo mantenerli, non devono esserci deroghe nemmeno in funzione di giornate così importanti. Insomma, bisogna evitare gli assembramenti. L'altro punto fermo è limitare la mobilità tra regioni.
Far notare giustamente un ascoltatore che questo ci toglie finalmente dall'imbarazzo e qualche volta dal fastidio. Che cosa fai quest'anno per le feste? Niente, sto a casa, non posso fare altro. Non ci sarà nemmeno la domanda. Brusaferro, l'Istituto Superiore di Sanità.
Ma come saranno le vacanze? Beh, sarà un Natale Covid, diciamo così. È un Natale che ci auguriamo unico, certamente primo nella storia rispetto alla storia che abbiamo vissuto, speriamo ultimo rispetto alla storia che vivremo, che speriamo tutti essere più lunga possibile. Natale Covid o festività Covid vuol dire sostanzialmente organizzarci questo periodo della nostra vita evitando le aggregazioni in maniera più decisa possibile.
Scrive un ascoltatore, sono Paolo da Milano, i genitori che vivono a Roma, secondo te il biglietto del treno per tornare da loro posso farlo o no a Natale? Caro Paolo, sono Simone da Milano, ho i genitori che stanno a Roma e aspetterò il decreto della Presidenza e il Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi per capire se posso fare il biglietto per andarli a trovare a Roma a Natale oppure no. Siamo nella stessa condizione, amico mio. Cosa? Ancora il professor Crisanti che dice le misure del governo sono delle misure di buon senso.
Mi sembra che le misure del governo sono orientate a buon senso. Cercare di fare in modo che queste feste di Natale sia un'occasione per consolidare i risultati che abbiamo ottenuto. È chiaro che se poi le feste di Natale e il Capodanno si trasformano in un'occasione per assembramenti, feste, così come è stato durante l'estate, ricominciamo da capo tranquilli a gennaio, febbraio. Sicuramente c'è da bilanciare l'aspetto economico, l'aspetto di qualità della vita, col fatto che poi questo si associa inevitabilmente a maggiori ricoveri e a maggiori morti.
Ho da dire ancora una volta che qua c'è, continua ad esserci una certa confusione, e la confusione non è data solamente dagli esperti che continuano a parlare, questo l'abbiamo detto mille volte, danno a volte dei messaggi contraddittori, ma anche da parte del governo, e così il nostro amico Paolo, che non sa se comprare il biglietto per il treno, chissà cosa penserà dopo aver sentito il viceministro Pierpaolo Sileri, il quale dice una cosa un po' diversa da quella che abbiamo sentito emergere da indiscrezioni delle ultime ore. Io non lo so, cercate di dare una comunicazione univoca su questo.
Secondo me è giusto che ci sia uno spostamento fra regioni per dei ricongiungimenti familiari o se hai un anziano che vive solo, quindi credo che sia giusto poterlo fare. Ovviamente non devono muoversi 8 milioni di italiani come magari è accaduto intorno a Ferragosto, perché muovere 8 milioni di italiani significa poi a gennaio pagare di nuovo.
E quindi cosa fai? Li conti? E soprattutto è il caso, gentile viceministro, di dare questi messaggi, dire sì, la gente si deve organizzare, Allora aspettiamo il decreto, quando esce il decreto poi ci dite che cosa avete deciso con gli atti alla mano, alla mano con gli atti ce lo dite. Ieri Bianca Berlinguer a Carta Bianca chiede a Massimo Cacciari cosa farà per Natale, appunto.
Quindi professor Cacciari, lei come lo passa il Natale?
Faccio un'orgia.
Sì, vabbè. Il giorno di Natale.
In piazza.
In piazza. È un assembramento.
Trasgredisce le regole.
Ma no, cosa vuole che faccia? Sto a casa come sono sempre stato ogni anno con qualche amico, adesso saranno meno, invece di essere sette saranno tre, e ci facciamo un cin cin e speriamo che il 21 sia meno sciagurato del 20.
Così Massimo Caccia. A proposito di orge, ma ragazzi, la notizia di giornata di ieri è senza ombra di dubbio quella che riguarda l'europarlamentare del partito ungherese, del partito di Orbán. Non so se l'avete visto. Allora, è stato denunciato. Perché è stato denunciato? Perché l'hanno... la polizia ha fatto irruzione in un luogo nel quale si stava svolgendo un'orgia tra soli uomini. Erano in 25. Da notare che questo parlamentare è il sottoscrittore, anzi il primo firmatario, di una proposta per inserire in Costituzione la tutela del matrimonio tra uomo e donna come fondamento della società. Ha tentato la fuga da una finestra a Bruxelles, e dopodiché ha invocato l'immunità parlamentare. Una cosa veramente, una scena veramente imbarazzante. Vabbè, lasciamo stare le orge e andiamo invece sulle questioni che riguardano il vaccino. Appunto, Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità dice ci vuole l'obbligo del vaccino, sempre a Carta Bianca, per alcune categorie.
Semmai l'obbligo di vaccinazione potrebbe esserci per alcune professioni in particolare, tipo la mia per esempio, cioè gli operatori sanitari credo che debbano di per sé avere questa sensibilità, certo. Riterrei tutt'altro che irragionevole un obbligo vaccinale.
Victor Orjan scrive un ascoltatore, vabbè, dai. Allora, sempre sul vaccino, Pregliasco, il virologo Pregliasco, che dice: mi vaccinerò pubblicamente in TV davanti ai giornalisti, eccolo.
Ma lei che è in prima linea, quindi lo farà?
Assolutamente, lo farò con un giornale, con una visione, con un'ufficialità che dimostri, perché nel passato, quando mi sono vaccinato appunto in TV, è venuto fuori che facevo finta che mi iniettavano dell'acqua fresca, quindi davvero lo farò ufficialmente e in modo che si dimostri come ho Perfetto. Fiducia in queste opzioni.
E qua la persona che ha sollevato un po' la questione dei vaccini, la problematicità di questi dati e di come arrivano, di quelli forniti dalle compagnie, della rapidità con la quale viene approvato un vaccino, è il professor Crisanti, che ieri è tornato su questo tema, ospite di Sky.
La realtà è che non è cambiato nulla sul flusso di informazioni per quanto riguarda i dati originali, quindi praticamente questi non sono stati ancora condivisi con la comunità scientifica. Non so a che punto sono con la condivisione con le attività, con gli organi regolatori. Che i dati di un vaccino di questa portata, con queste implicazioni, in genere è buona pratica che vengano prima condivisi con la comunità scientifica, tant'è vero che, guardi, numerose riviste scientifiche tra le più prestigiose del mondo hanno lamentato questo fatto. Sia Nature che il British Medical Journal hanno fatto due editoriali di fuoco sul modo come è stata condotta la comunicazione a proposito di questi vaccini.
Così Crisanti, e torneremo a parlarne, come vi dicevo, alle 8:35. Che cosa ancora da farvi sentire di questa giornata? Beh, allora, dal punto di vista politico, ieri è stata una giornata particolare, perché Forza Italia a un certo punto ha deciso di dire no alla riforma del Fondo Salva Stati, o meglio, Forza Italia, lo ha deciso Silvio Berlusconi e lo ha annunciato, creando un po' di panico anche all'interno dei suoi stessi gruppi parlamentari, sia alla Camera che al Senato, perché in realtà si preparavano a votare sì alla riforma del Fondo Salva Stati. Cosa è successo? È successo che è arrivato, chiamiamolo, una sorta di ricatto di Salvini, il quale ha detto: se chiunque all'opposizione voti col governo sulla riforma del Fondo Salva Stati è di fatto contro di noi. Questo in sostanza, a dimostrazione che i due alleati non sono proprio in ottima condizione, sono un po' ai ferri corti. Ieri si è tornato anche sul tema dell'uso del Fondo Salva Stati, ossia approvarne la riforma non vuol dire automaticamente chiederlo. Ebbene, Luigi Di Maio ancora una volta ha chiuso le porte all'utilizzo del MES.
Non lo useremo e non lo useremo perché, anche perché c'è il Movimento 5 Stelle al governo, e finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo il MES non si utilizzerà, anche perché i numeri in Parlamento non ci sono. Non ci sono i numeri per riuscire a sbloccarne l'utilizzo.
I soldi, dice Di Maio, li prendiamo dal Recovery Fund.
Tutto questo ve lo dico perché abbiamo di fronte un dibattito che secondo me non ha neanche ragione di esistere. Il MES non si usa, prendiamo i soldi sul mercato, prendiamo i soldi dal Recovery Fund. State sentendo che si sta lavorando alla struttura per spendere al meglio i soldi del Recovery Fund, che sia una struttura snella, veloce, che sia in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come governo per spendere 209 miliardi di euro.
E là subentra tutta la discussione sulla task force, questa task force di 300 persone che il governo vorrebbe costituire per decidere come spendere questi soldi del Recovery Fund, che tra l'altro ancora non ci sono, perché come sapete Polonia e Ungheria hanno messo il veto sul bilancio europeo, stanno bloccando di fatto anche l'approvazione del Recovery Fund, il via libera di Next Generation EU, così che si chiama il programma che dovrebbe portare 209 miliardi, di cui una parte in debito, una parte a fondo perduto, nelle casse dell'Italia per finanziare la ripresa post-Covid. Bene, Polonia e Ungheria stanno ancora bloccando, anche se qualcosa si sta muovendo su questo fronte. Traffico.
Mattino.
È Avete sentito, nevica da qualche parte qua al nord. A Vicenza neve, ci scrive un ascoltatore. Vedete che se voi non potete andare allo sci, lo sci arriva da voi. Va bene, si fa per dire. Parliamo adesso un po' di questioni ristori da una parte, e dall'altra parte questa lotteria degli scontrini della quale qualche ascoltatore, sulla quale qualche ascoltatore ci sta sollecitando. Enrico Zanetti, commercialista, ex vice ministro all'economia e alle finanze del governo Renzi. Zanetti, bentornato da noi, come sta? Bene?
Bene, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, parte questa lotteria degli scontrini, l'obiettivo qual è? È rendere tutto un po' più, gli acquisti un po' più tracciabili, no? E in questa maniera combattere l'evasione con un meccanismo di premialità, per cui con questo scontrino puoi avere innanzitutto un cashback, cioè dei soldi indietro, e poi un'estrazione che può portarti a dei premi in denaro. È partita ieri, se non vado errato. Zanetti, come la vede?
Ma io non credo che sarà in grado di incidere eccessivamente sui comportamenti degli italiani, perché per fare questo di solito bisogna mettere in campo dei bonus molto significativi. Ad esempio lo si è fatto nell'edilizia, super bonus, si è subito attirata un'attenzione diversa. Quando gli incentivi hanno invece una forza e un'efficacia limitata, anche la capacità di incidere sui comportamenti lo è. Detto questo, io sono sempre stato ferocemente contrario ai tentativi di reindirizzare i comportamenti degli italiani verso la moneta elettronica attraverso i divieti dell'uso del contante, tant'è vero che quando fummo al governo noi lo rialzammo quel limite. Altrettanto non ho nulla da dire se si prova invece questa strada, non ponendo assurdi divieti, ma provando misure premiali, fermo restando appunto che poi se non sono abbastanza incentivanti riescono a fare quel che posso. Meglio comunque sempre gli incentivi.
Beh, meglio l'incentivo, dice che vietare. Sì, ovviamente lo dico, partirà dal 1 gennaio, da ieri ci si può iscrivere online per ottenere la possibilità di partecipare con un codice, cioè dal punto di vista formale è così, quindi potete andare sul sito se siete interessati a questa cosa e ovviamente ottenere questa possibilità di partecipare a partire dal 1 gennaio. La vorrei portare, Zanetti, su questo decreto ristori quater. Questo decreto ristori quater ha una caratteristica diversa dagli altri, perché è essenzialmente un decreto che si occupa di fisco, di rinvio delle tasse, se non aprendo addirittura ad un'ipotesi di una sanatoria per l'anno prossimo. Questo rinvio delle tasse, lo abbiamo raccontato lunedì mattina, arriva quando c'era la scadenza, cioè è arrivato nella notte tra la domenica e il lunedì. La scadenza per il pagamento di una serie di imposte era il lunedì stesso, rinvia tutto al 10 dicembre. In questi 10 giorni le aziende, chi deve pagare quelle imposte, deve fare i calcoli e dire se ha perso oltre il 30% del fatturato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, e in questo modo ottenere un rinvio fino ad aprile. Come giudica questo meccanismo?
Ma allora, intanto diciamo che il decreto ristori quater ha come elemento di differenza rispetto ai primi tre che mette in campo qualche soldo nuovo, è vero, perché i primi tre decreti ristori invece erano un reimpiego di somme che erano già state stanziate in precedenza, che poi evidentemente non erano però state utilizzate, cioè non erano arrivate ai destinatari, come peraltro spesso si è detto fosse accaduto. Il governo negava invece il fatto stesso che abbia avuto miliardi da reimpiegare nei primi tre decreti ristori, che ancora non avevano uno scostamento di bilancio a coprirli. È la prova provata che purtroppo molti miliardi non sono arrivati quando sono stati stanziati, e in quei decreti sono stati reimpiegati, un po' come la storia dei carri armati di Mussolini che si spostava e dimostravano carro armati apparentemente nuovi, ma sempre quelli erano. Ecco, il ristori quater invece, essendo arrivato dopo uno spostamento nuovo da 8 miliardi, mette in campo qualche risorsa vera, completa il quadro dei codici Ateco dei destinatari, dei contributi a fondo perduto, quindi diciamo dei settori, delle attività economiche, e poi fa quegli interventi che venivano ricordati sul fronte fiscale, spostando fino a fine aprile il versamento della seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, quindi le imposte sul reddito, e IRAP, nonché i versamenti di dicembre per IVA ritenute sui lavoratori dipendenti e contributi previdenziali. Che questo possa essere il preludio addirittura a una cancellazione di questa tranche di versamenti, diciamo, lo sentiamo dire a livello ufficioso nel dibattito. Ecco, nel testo normativo di questo al momento non c'è minimamente traccia.
È quello che servirebbe, è quello che servirebbe secondo lei, Zanetti?
Ma insomma, il fatto che si rinvio questo versamento, questi versamenti con riguardo a soggetti che hanno avuto nel primo semestre 2020 un calo di fatturato di oltre il 33%, quantomeno consentirebbe di dire che l'eventuale cancellazione è mirata su soggetti che effettivamente stanno subendo perdite importanti nel corso del 2020. Sarebbe già meglio di quello che è stato fatto lo scorso giugno invece con il saldo e primo conto IRAP, quando sono stati letteralmente buttati via 4 miliardi dando questo tipo di stop a tutti in modo indifferenziato, anche a soggetti che perdite di alcun tipo non ne avevano subito, ad esempio, perché magari operanti in filiere come quelle dell'alimentare, sì, che stavano andando avanti come sempre, quindi sì, potrebbe anche essere una scelta. Penso però che se ci sarà la possibilità di fare questo tipo di interventi, sarebbe ancora meglio costruirlo con una norma che vada sostanzialmente a fare il punto su quello che è successo a livello complessivo sul, sì, 2020, e che vada veramente, sì, a ristorare in modo significativo chi ha avuto perdite molto molto rilevanti. Tra,
sì,
l'altro adesso
dobbiamo, sì, dobbiamo chiudere. Grazie Enrico Zanetti per essere stato con noi. A chi ce lo chiede, il sito è lotteriadegliscontrini.gov.it, se volete iscrivervi. GR24, ci risentiamo tra poco.